Ebbene sì, è capitato anche a noi di fare la puntata tappabuco, perché non sappiamo che contenuto portare. Al momento siamo io e Boris, perché non sappiamo neanche chi ci sarà qua al mio fianco. Non ho la gag, tipo quella di Sanremo, è proprio vero. E fatta la sigla, scopriamo chi c'è a fianco a me. Sarà tutto in freestyle, improvviseremo, sarà tutta responsabilità nostra. Speriamo di non far figuracce. Direi che io sono pronto, sono carico insieme a Boris e possiamo cominciare. Eccoci, allora, eravamo talmente indecisi che ci siamo tutti e tre, nel senso che Gian è qua a fianco a me, il dottor Ippolito è fuori camera.
Presente.
E quindi...
Però ci osserva, ci vede e soprattutto parla con voi.
Ci scruta.
E ci scruta.
Siamo qua a capire di cosa parlare.
Esatto, allora, come hai detto giustamente tu nella intro, è una sfida incredibile improvvisare totalmente una puntata, quindi sarà fantastico, però proviamoci, perché io partirei proprio da questo. Siamo bombardati di contenuti, noi parliamo di cinema, almeno ci proviamo ovviamente, e siamo bombardati costantemente di contenuti, c'è contenuto per ogni cosa e soprattutto in più versioni dello stesso argomento con mille punti di vista diversi. Cerchiamo di riportarlo al cinema. Non è che stanno uscendo proprio anche, e non solo per questo motivo, troppi film?
Assolutamente sì. Cioè, secondo me siamo arrivati al punto in cui ogni volta dicevamo «Ah, ok, esce questo, parliamo di questo, esce questo». E abbiamo fatto da poco Lanthimos, abbiamo fatto la timeline dove raccontiamo tutti i film di Lanthimos, abbiamo fatto poi l'episodio su Poor Things, perché comunque è un film che farà almeno la storia di quest'anno, è un film importantissimo, ha vinto a Venezia, probabilmente vincerà gli Oscar, e quindi ci sembrava corretto portarlo.
Certo.
Ma anche perché è in linea con quello che è la nostra idea di cinema. Abbiamo parlato di qualche film da portare oggi.
Beh, veramente citiamo l'idea di Iron Claw e...
Holdovers. Oppure ieri sera addirittura il dottor Ippolito mi ha proposto un film di Lynch, non mi ricordo il nome.
The Elephant Man.
Esatto, e però abbiamo detto, ok, aspetta un attimo. quello non... che
perché va preparato, sarebbe bellissimo. Esatto. No? In freestyle come questa puntata non si può portare.
Assolutamente no.
Perché siamo in freestyle così perché di solito noi le puntate, anche se non sembra, le prepariamo.
Esatto.
Cioè abbiamo un minimo di scaletta, piuttosto che ci confrontiamo prima su quali tasti toccare, poi l'ordine viene naturale, però sappiamo quali punti andare a toccare.
Esatto.
E qua non lo sappiamo minimamente, anche perché abbiamo avuto in casa Marf un po' di lavoro di ristrutturazione.
Ah, sì, sì.
Quindi abbiamo avuto un po' di tempo occupato e non abbiamo avuto la possibilità di prepararci nessun film tipo The Elephant Man, che andrebbe preparato molto bene.
Esatto, però tornando sul binario, bravo, tornando sul binario, diciamo che è effettivamente vero il fatto che comunque ci siano sempre più film. Veramente abbiamo sempre detto, il discorso piattaforme ha stravolto tutto, ma non voglio tornare lì, pensiamo banalmente solo alla sala, però di tanti ne sentiamo parlare poco. Ma non perché meritino meno, ma perché veramente la gente non ha tutto questo tempo da dedicare al cinema. Il bello ovviamente è che, essendoci molta più offerta, chiaramente c'è, riesce a prendere più fette di pubblico, però chiaramente non è quando uno un sabato sera, un venerdì sera o una domenica pomeriggio, ecco lì che va a vedere un film, non ne va a vedere 4 o 5 in un giorno, ecco.
Cioè, fatta eccezione, onore di merito per Nino, che lui il giovedì li fa vedere tutti.
È vero.
E che credo che ormai chiunque segua un po' di cinema sui social abbia presente chi è.
Nino è, diciamo, un portatore di luce in una tempesta chiamata cinema, definiamolo così, relativamente a quello che è un po' il problema delle sale. È un creator che è esploso,
sì, diciamo.
Soprattutto grazie al video della Chimera, che sta facendo un ottimo lavoro per cercare di portare una cultura della sala che tante volte è mancata, e sta facendo davvero dei bei contenuti. Quindi bravo Nino da parte di Marf Magazine.
Però a parte lui, che è un'eccezione, io mi...
le persone, diciamo,
no, non cinefile a un certo livello,
esatto, non vanno, e non così male, perché manco io riuscirei a vedere 5 film in un pomeriggio.
Ma anche perché, se tu sommi, e qua credo di recepire anche un po' di ansia, sia di come me la vivo io, ma anche di come altre persone credo se la vivano, ovvero del ci sono troppe cose da vedere, non riesco a starci dentro. Perché se tu vuoi stare al passo con ciò che esce, ed è non doveroso, però se uno vuole stare nel mondo in cui vive, anche seguire il cinema che esce quotidianamente fa parte della cultura, certo, quotidiana. Certo. Quindi devi seguire tutti questi film, più magari recuperarsi un tipo di cinema storico, quindi a prendere i capolavori di magari determinati anni, così, più recuperare la cultura di un paese cinematografico. Quindi è normale e abbastanza, diciamo, comune il fatto che di cinema vietnamita, ora vado per esagerazione, non ne sappia niente, però ti parte il ciocco e dici ok, io da domani mi voglio recuperare il cinema vietnamita.
Tipo te con la Romania.
Esattamente.
E Romania, che diciamolo, per il signor Ares Guidetti, inquadrato qui alla mia destra, è la nuova wave, come ci piace definirla, del cinema europeo. Quindi recuperatevi, diamo, siccome è freestyle e oggi possiamo essere liberi da scalette e dogmi, diciamo, diamo uno o due nomi di cineasti rumeni da seguire, okay, che voi adesso uscite magari finita questa puntata e spero, penso siano su Mubi, ipotizzo.
Ora un po' che non reperisco, vabbè, però sì.
Magari su Mubi, su altre piattaforme, di solito anche Prime Video ha parecchie cose. Quindi diamo due nomi.
Allora, due nomi, ne do uno rumeno e uno giordano.
Ok, vabbè.
Allora, vabbè, il Puiu credo che sia il più conosciuto della nuova scuola rumena, nel senso che nuova scuola, credo abbia lui 50 anni. È un neonato, se posso dire, all'età dei registi, però lui ha fatto anche film che vengono riconosciuti anche da festival, quindi non è solo per malati di nicchia, cioè che sono un certo tipo di cinema. Si trova anche
Puiu.
Si trova, credo che si pronunci così. E poi invece, vabbè, anche lui mega considerato a livello internazionale, sempre però nell'ambito un po' di nicchia, Alexandre Coberize. Che lui è un nome che credo abbia più eco il suo cognome, perché dice ho visto un film di Coberize. Esatto.
Rimane di più, riccheggia di più.
Credo che il suo ultimo film sia ancora su Mubi. Forse qualcosa tipo il primo o un cortometraggio su Prime. Però cioè, o ti viene il gioco che vuoi analizzare, quindi sperimentare un certo tipo di cinema come questo, però se dedichi il tempo a questo film qua è chiaro che poi ti perdi alcuni film che escono adesso, tipo io non sono ancora riuscito a recuperare Anatomia di una caduta e il film di Miyazaki, sono due lacune contemporanee che ho, ma perché ho colmato tra virgolette la lacuna,
altra. Sì, è un andare avanti, andare indietro, che per forza nel cinema, non potendo, e credo sia veramente impossibile vedere tutti i film mai fatti, sarà una sfida che sfido chiunque a intraprendere, sarebbe bellissimo, credo sia difficilissimo, però chiaramente c'è un...
Sarà probabilmente, anche se tu ne vedessi due al giorno, credo che non ti basterebbe tutta la vita.
C'è un ping pong costante tra... anche per chi lo vuole fare di lavoro, chiaramente, noi, che chiaramente ci piacerebbe... lavorare in questo meraviglioso mondo chiamato cinema, e comunque dobbiamo fare prendere più autori, più nazionalità, più influenze possibili.
Ma chiaramente... poi sì, è figo vedere anche, poi a me piace un sacco il concetto di antropologia, quindi cioè più che il concetto all'antropologia in sé, quindi anche vedere come un determinato tema viene snocciolato in una determinata cultura, e il fatto che ognuno si crei la propria mappa è veramente una realtà, cioè incredibile. Perché potremmo vedere magari 10 film, cioè se ci diamo, che ne so, la sfida per cui per 10 giorni vediamo 10 film, secondo me, io e te che siamo in sintonia, viviamo tutti i giorni a contatto, secondo me ne guardiamo, esagerando, due uguali. Potendo attingere dalla sala, ovviamente, ma soprattutto da tutte le piattaforme che ci sono, con i mille cartelloni che ci sono, no. Poi vabbè, cioè, dottor Ippolito che probabilmente ne vedrebbe zero in comune con noi, però...
Cosa guarderesti te?
Di quelli che ci sono ora?
In generale.
Sì.
Di quelli che ci sono ora al cinema, oltre a quelli che ho già visto, nessuno. Okay, mentre hai. Invece... adesso
come? Aquaman è il regno perduto? Non
Ed è il motivo per cui non stiamo facendo l'episodio su The Iron Claw.
Esattamente. No, io adesso ho bisogno di recuperare un po' di cinema storico, un po' di cult, un po' di... Io vorrei esaurire tutta la filmografia di Lynch, tutta.
Ok.
Per ora questo è il mio primo obiettivo. Poi con priorità si scende nella scaletta.
Vedi, lui ha la priorità di andare su Lynch, quindi chiamiamolo postmodernismo americano, cosa che magari a me Lynch piace, però fino a un certo punto.
Chiaro.
Lui banalmente, che ne so, in questi 10 giorni si vedrebbe... Non so, hai visto Mulholland Drive, hai visto Velluto Blu?
Sì, i più famosi.
I più famosi, quindi recupererebbe altri 3 titoli. Io magari, stuzzicato da quello che dice lui, ne recupererai uno. Non so te se ne guarderesti.
Ma no, non sono molto fan di Lynch.
Ma poi vado a playlist. Vedo...
No, ma è vero.
Su Mubi, a me piace tantissimo questa cosa. Su Mubi vedo, non i titoli, però come sono organizzati i film.
Chiaro.
E quello mi piace tantissimo. Cioè, volo a seconda di come... Poi mi piacciono tantissimo le descrizioni e le opinioni di Mubi.
Okay.
Io do molto più valore che alla trama a cosa ne pensa Mubi.
Al commento a fianco.
Esatto, infatti, da questo punto di vista qua è favoloso. Perché mettono assieme un servizio streaming a un magazine, alla fine.
È vero, molto bello. Che hanno anche il magazine semestrale.
Sì.
Non so se è semestrale o quadrimestrale, escono 2 o 3 volte.
Semestrale, mi
un applauso a Mubi, allora.
Sì, a voglia,
bravi,
voglia.
bravi.
Ma direi che c'è già un bel tappeto rosso qua per Mubi stesso.
Tanto love per Mubi e noi ne parliamo da tempo. Ora tutti sul carrozzone Mubi. Noi ne parliamo da... No, non tutti, vabbè, però...
No, vabbè, guarda, io
cavolo, ci siamo conosciuti nel 2021.
20,
pardon. E già mi parlavi di Mubi che stava arrivando in Italia, perché aveva, se vi ricordate, all'inizio di Mubi le pubblicità con lo stesso frame che si ripeteva quando è arrivato in Italia, si parla metà 2021, e tu mi parlavi già nel 2020 di Mubi, poi chiaramente è esploso anche qua, e adesso è la piattaforma per cinefili per eccellenza.
Beh, io ho fatto Mubi a causa, diciamo, della mia fidanzata, nel senso che noi ci siamo conosciuti e per avere un ennesimo linguaggio, cioè un ennesimo argomento di cui parlare, lei mi continuava a parlare di Mubi, anche perché eravamo un po' in scontro su un determinato, cioè in scontro, vabbè. E lei
c'era un'offerta che non poteva rifiutare.
Esatto, no, lei sta più dalla parte, credo, del realismo italiano, io sostengo più la Nouvelle Vague, queste super cazzole da cinefilo, no? Che però ha alimentato il discorso e fatto sì che ora stiamo insieme. E lei mi parlava di Mubi, lei aveva Mubi, e allora ho detto vabbè, vediamo un po', basta. Cioè, dopo che stringi il patto col diavolo chiamato Mubi, non puoi scindere il contratto. E quindi io ho questa relazione a 3 con la mia fidanzata Mubi dallo stesso tempo. E quindi non posso non elogiare, non parlarne in modo come se fosse non un partner, un figlio, cioè come se fosse il nostro gatto, non so come
un partner di Bertolucci.
A proposito dell'essere cinefilo, vi volevo dire questa cosa, perché io ho finito di vedere il Padrino parte 1, ora ho iniziato parte 2, non l'ho ancora finito perché sono 3 ore e mezza di film.
Tacciamo,
mi dispiace, Sir Francis, che tra l'altro, notizia di mercoledì, è uscito finalmente il primo frame di Megalopolis, che io attendo in trepidante attesa dopo anni che non arrivava. A proposito di essere cinefilo, io col Padrino ho un rapporto estremamente speciale, perché l'ho guardato la prima volta a 8 anni, me l'hanno fatto vedere il Padrino, il primo, e chiaramente non ci poteva essere una visione completa. Ero innamorato dell'interpretazione di Al Pacino, tanto che imitavo la scena nel Padrino parte 3, quando muore, avevo un cappello, un bastone, e mi tiravo giù dalla sedia, avrò avuto 8-9 anni, lo davano tutta la saga su Rete 4, parte 1, parte 2, parte 3, e l'avevo visto e mi ero innamorato del film e dei personaggi. L'ho rivisto più da ragazzo, quindi mi sembra 16-17 anni, altro tipo di visione, ancora incompleta, l'ho rivisto, mamma mia, e con gli occhi di adesso, con comunque un background, dopo che comunque i miei occhi l'hanno visto per tre volte, ora ovviamente faccio solo riferimento a parte 1, ma parte 2 è pazzesco, lo so già, e salvo anche parte 3 che tanti, a tanti non è piaciuto, vederlo con gli occhi di oggi è incredibile che tipo di potenza di film sia rispetto anche a un anno, il 72 in cui è uscito, a un tipo di produzione, sapete quanto a me piace al dietro le quinte, sì, delle produzioni, e se ne parla in The Offer, tra l'altro, che trovate su Paramount Plus, 10 episodi stratosferici, una miniserie con Miles Teller bellissima, che abbiamo anche già altre volte consigliato. È bellissimo davvero vedere come è nato un film del genere, e legare a questo una visione a, io ho 24 anni, una visione a 24 anni, quindi con la maturità dopo aver visto anche altri film, sicuramente più strutturati rispetto a quelli che potevo vedere a 8 anni, tanta roba, cioè mi ha reso veramente felice chiudere un cerchio a livello di narrazione, di consapevolezza rispetto a una pellicola che per me è stupenda, bellissima.
Ma l'hai rivisto a causa Barbie che lo insultano? O?
Ah, no. L'ho rivisto proprio perché lo scatto è stato quello, cavolo, ora che inizio ad aver visto parecchi film anche più importanti, avere una cultura cinematografica più completa rispetto sicuramente a quando avevo 16 anni, che non, cioè, mi interessava, ma cosa, sì, potevo guardare, Marvel e roba sicuramente più leggera, a parte una volta ogni tanto il film è dichiaratamente bello,
considerato
bene,
grosso, sì,
è considerato grosso, ora 24 anni, sicuramente più storico, e l'ho apprezzato in una maniera completamente diversa, nuova, ma sempre bellissimo.
Sicuramente tra 10 anni lo rivedrai.
E magari avrà ancora altre sfumature, ma vedere un film in una maniera così completa, un film a cui tengo e a cui sono legato in una maniera così completa, mi ha veramente fatto piacere, e volevo chiedervi se a voi è successa una cosa del genere. Perché
ti leggo una domanda che mi è venuta appena in mente, cioè se riguardate i film. Cioè,
sì,
se fate rewatch.
Sì. Ma è facilissimo. È anche una cosa, proprio a livello di studio psicologico, il fatto che nel momento in cui manca una decisione, una scelta, si va a finire, a scadere nel rewatch, nella comfort zone, perché cioè non vuoi perdere tempo a scegliere un film, e allora sai, vai sul sicuro.
Che tra l'altro c'è un'app interessante che non è promozionale dell'episodio.
Ma se volete.
Che è Quewe, mi pare si chiami, però non me lo ricordo. Il fatto sta che se sei in compagnia di una persona, o anche se sei in solitaria, praticamente ti fa fare tipo Tinder, quindi sì no, dei film, oppure te li fa spinnare se uno è un po' più ludopatico, e quindi lo scegli per te. Cioè tu ti puoi scegliere se film o serie. Se
figo.
Film. Tutte le interessanti.
Bello.
Cioè, ci stanno, non sono mai usciti.
Come si chiama? Quewe.
Se mai poi mettiamo il link dell'app qua sotto, dubito che lo faremo.
Esatto.
Però, no, però.
Io dipende dai film. Dipende dai film, da come li ho vissuti la prima volta. Cioè, ad esempio, che ne so, 2001, non l'ho ancora visto perché non sento di essere pronto per vederlo.
Ok.
E se lo vedessi, me lo rovinerei riguardandolo una seconda volta.
Chiaro.
Quindi prima io ho bisogno di essermi fatto, diciamo,
e qual, è, e qual è per te lo storico con cui costruisci la visione di 2001? Scusa la domanda filosofica. Cioè, che cosa pensi possa, al di là di credo la maggior parte della filmografia di Kubrick.
Uno, poi essere riuscito almeno a vedere in ordine cronologico tutti quelli che ci sono stati prima, per avere un'idea dell'evoluzione del regista. E poi i film che lo hanno ispirato, cercare di capire, esatto, appunto.
Solaris.
Anche, infatti Solaris l'ho già visto.
E ti è piaciuto?
Sì, però secondo me avrei dovuto prima vedere qualcos'altro. È un ciclo che non finisce mai. No, e poi comunque i must della storia del cinema, che hanno fatto comunque la storia del cinema. È un discorso aggrovigliato, molto riflessivo, però secondo me... Cioè, è come io vedo il cinema alla fine. Cioè, ho bisogno di avere, di capire quali sono le citazioni. Cioè, ad esempio, che ne so, l'ultimo film di Lanthimos, molto probabilmente molte cose non le avrei capite se non avessi visto altri film su cui poggia, su cui che cita alla fine.
Sì, sì, però sai, la, capire il messaggio, cioè anche dipende cosa ricerchi. Se vuoi cogliere il messaggio del film, non è necessario probabilmente avere il background storico di quel determinato autore, quella determinata autrice. Se vuoi dare un approfondimento ulteriore, quindi dire ok, il messaggio è questo, però è raccontato in questo modo perché questo regista fa bam 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 bam, quindi quello ci sta. C'è una cosa che anche io guardando nel cronologico, sicuro, ovvio, le persone possibilmente morte, nel senso che gli autori deceduti, autore e autrici deceduti, è un po' più facile perché non devi stare dietro a quello che esce in contemporanea. Però la, c'è una cosa,
beh, su gente come Scorsese lo puoi fare ugualmente, credo,
perché lui è metà, cioè credo che proprio cronologicamente sia metà della storia del cinema.
Beh, sì,
fa fin dagli anni 70.
Impazzisci, credo, a trovare tutti i film perché non sono su un unico servizio.
No, no, beh,
diventi scemo.
Lì è il mercato, è chiaro. Che però tanto, io sai che non li riguardo mai. Cioè io non riguardo mai film due volte.
No, ecco, no, rispondendoti. Sì. Io li riguardo se sento che mi manca qualcosa, oppure se non mi ricordo una scena che mi ha colpito, ho bisogno di rivederla e di ricontestualizzarla.
Mm-hmm. Ci sta, soprattutto magari se dobbiamo poi parlarne. Ecco, l'unica cosa a me capita quando facciamo le timeline e un film, cioè i film di cui parliamo magari ho visti uno o due anni fa, e allora lì me lo riguardo, ma non tanto per necessità mia,
no, una lucidità,
ma
diciamo,
per saper affrontare, cioè, l'argomento. Però io non li riguardo mai.
Cioè, io tanto e soprattutto al di là dell'aspetto psicologico citato prima, ma che era più un discorso generico, lo riguardo per un, diciamo, un senso di emozione che mi piacerebbe riprovare, che va dall'epicità, penso banalmente, andando su film più, sicuramente più semplici, l'epicità che per me rappresenta Spider-Man 2 o Spider-Man, quel tipo di colonna sonora lo riguarderei assolutamente, ma come riguardo Interstellar, come mi è capitato di rivedere ovviamente Inception, stando sempre su Nolan, perché in un certo senso si vuole provare quel tipo di emozione sia a livello visivo che, per quanto mi riguarda, ovviamente anche a livello sonoro, perché poi puoi ascoltarti l'album di Hans Zimmer tutte le volte che vuoi, ma associato all'immagine ha una portata sicuramente maggiore. Quindi sì, soprattutto per un legame affettivo ed emotivo che c'è a determinati film. Ora io ho fatto due esempi molto basic, ma per farvi capire e per arrivare a, comunque a farvi capire che cioè l'emozione di rivedere la scena in cui devono agganciarsi al dock, alla stazione in Interstellar, per me è incredibile e la rivedrei ogni giorno per tutta la vita. Quindi va bene. Cioè, per
no, ci sta. Una cosa che faccio molta fatica a
capire. Tu sei più apatico.
No, però cioè, non, è sbagliato dire visto una volta, visto per sempre. Però l'emozione che riprovo è comunque differente rispetto all'originale iniziale.
Ah, beh, sì, però
cioè, è una rivisitazione del, è come dire, mangio un qualcosa di pazzesco da uno stellato, stando sempre, diciamo, in campo artistico, culinario. E, la prima volta, oltre all'emozione che provi realmente,
certo,
credo che ci sia anche lo stupore di provare quell'emozione per quella determinata situazione.
Però,
allora, però, no, vai.
Vai, la volontà anche minima di riprovare quel tipo di emozione, che sia il 50% dell'emozione che hai provato la prima volta, dà un senso di assuefazione totale, secondo me, a livello emotivo. Cioè anche solo il ricordo e la voglia di tornare lì e riprovarlo. Sai per certo che non proverai la stessa emozione, ma anche se il 20% ti va bene, secondo me lo leghiamo ai film.
Sì,
assolutamente.
Beh,
sai che arriva quella scena, ti prepari perché l'hai già visto, però cavolo, quando arriva sei così. E anche se è meno rispetto alla prima volta, va sempre bene. Questo.
No, invece io ti provoco. Quindi vuol dire che tu hai, oltre alle emozioni, che è la prima volta, non è solo l'emozione per quel film, ma è anche l'emozione per la novità. Quindi
sì,
è come
chiaro.
Se tu la...
Cioè, a me non gasa, parlando proprio in termini non tecnici,
spicci.
Sì, a me non gasa, cioè se vedo un qualcosa che mi ricordo, mi gasa molto di meno. È completamente differente per quanto riguarda i quadri, cioè quando vado a una mostra d'arte o che ne so, al Museo del Novecento di Milano, dove ci sono sempre, la maggior parte sono sempre i soliti quadri appesi nel, chiamiamoli quadri, nel, nei soliti punti, perché il percorso è quello, è diverso, anche se comunque vivi un'emozione differente, perché lo trovo diverso perché il quadro è più da osservare nel dettaglio, mentre l'immagine del cinema o fai un'analisi tecnica e allora sfoci in un tecnicismo per cui ti allontani dall'emozione. Cioè, se io fermo l'immagine di Interstellar piuttosto che Spider-Man 2 piuttosto che una 2001 di Odissea nello spazio, così, se la fermo e non lascio il flusso, vuol dire che mi metto ad analizzare la color palette, la scenografia, magari quel determinato dialogo, in 2001 no, però quel determinato dialogo, l'inquadratura, la composizione dell'immagine. E quindi se io mi fermo ad analizzare tutte queste cose qua, perdo quello che è l'emozione, cioè credo di perdere quello che è l'emozione. Poi a me piace il tecnicismo, quindi mi emoziona quando una cosa è tecnicamente fatta bene, però è un tipo di emozione che scindo da quella della scoperta di una determinata scena. Tipo esempio, andando su un qualcosa un po' più simpatico, tipo Bottoms, che è uno degli ultimi film comici che ho visto, mi ha fatto ridere. Cioè, se dovessi mai rivederlo, non so se mi farebbe ridere così tanto di nuovo, ma non perché è sbagliato il film, ma perché non mi viene da ridere, cioè,
no, ma soprattutto credo i film comici, cioè, esatto, la battuta la conosci,
cioè il classico esempio forse italiano che è Cozzalone, per cui Philip Pino un cocktail, oppure la tredicesima spiegata con la freccia e il cinghiale, prendi due cinghiali invece di uno, che credo che siano le cose più iconiche di Cozzalone, non lo so, visto una volta visti per sempre. Questo non vuol dire che se lo rivedo non mi fa piacere, però se lo rivedo non mi fa ridere. Però
no, vai su un esempio molto speciale, sì, al di là di che Cozzalone, sulla comicità, l'aspetto secondo me che ci sta è dire ok, non provo le stesse emozioni, però ho delle sfaccettature diverse dello stesso quadro, chiamiamolo,
sì, così. Sì, sì, con l'esempio prima,
per ritornare a quell'esempio lì, secondo me anche, fa parte anche questo della visione. Io probabilmente rivedessi un film che ora non mi viene in mente, però il film X che ho visto magari 5 anni fa, quindi in maniera, in età già più adulta, probabilmente oggi sicuramente lo rivedessi, e magari lo rivedo, ci vedo delle cose diverse, okay, sicuramente. Quindi secondo me anche rivedere i film ha anche un aspetto estremamente positivo.
Sì, 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 non è negativo.
No. Poi ci sta.
È un'abitudine.
È assolutamente soggettivo. Cioè, è una delle cose più soggettive che ci sia.
Poi c'è anche chi è eccessivo. Cioè, io lo stesso film sono riuscito a vederlo 10 volte.
Ok, questo too much.
Sì. Sì.
Cioè, ecco, una cosa del genere.
Che film era?
Secondo voi?
Quello su Pink Floyd, The Wall.
The Wall.
Sì. Che qua a parte lui non ha visto nessuno.
No, nessuno. Però no, quel film lì, okay, è l'esatto esempio. Cioè, tutte le volte che lo guardavo, poi alla fine più o meno rivedevo sempre la stessa cosa, però analizzavo una sfaccettatura diversa. Perché ci sono film che sono talmente densi, talmente concentrati, che tempo che tu pensi alla scena che hai appena visto, ti sei perso quello che ti sta raccontando in quel momento, okay, il film, e non puoi fermarlo.
Ok,
quindi,
capito.
Questo, come diceva Gian, ci sta perché ti concentri su diversi punti.
Sì, ecco, una cosa del genere io l'ho fatta con una serie e basta, How I Met Your Mother. Mi è capitato di vederla 10 volte. Però una serie...
Però la serie del pranzo, cioè vista in quel modo o vista in maniera analitica?
No, vista in maniera 3 puntate a sera.
No, vabbè, quello ok, ma perché...
Però poi, cioè, la quinta volta già sto cucinando, me la metto in sottofondo.
Ma sì,
cioè,
un
po'...
Quello vabbè, ok.
Però non...
Cioè, anch'io l'ho vista... L'avrò vista 6 volte.
Perché sono quelle cose che però non mi capita mai, se non più. Ma questo sarà il dilemma, ma come un altro, che è quello del si mangia in sala, che però non vi chiedo la risposta, perché me la tengo come bonus per la futura puntata tappabuco in cui andremo in freestyle.
Esatto.
Nella speranza che da un lato ci sia, perché ci divertiamo e diciamo si parla liberamente facendo voli pindarici. E dall'altra speriamo di no, perché nel senso è sempre bello portare un contenuto costruito, però la scaletta che abbiamo in programma per il futuro dei mesi qui a venire è abbastanza densa, è già abbastanza piena, tra Oscar, Villeneuve, Guadagnino se dovesse uscire anche in Italia, Priscilla se prima o poi ci daranno una data. E quindi niente ragazzi,
quindi il messaggio è sempre quello, sì. Seguiteci perché il contenuto è primario e centrale in questo podcast. Speriamo comunque di aver mostrato il nostro talento di improvvisatori seriali qui in questa nuova puntata dei 4 terzi.
Alla Bonolis, che l'avevano lasciato 20 minuti a Sanremo. Sì.
Non so se a Sanremo o qualcos'altro, credo il Rai, però
20 minuti a parlare.
Cavalli di battaglia.
Cavalli di battaglia, bravissimo.
Mamma mia, che cultura di intrattenimento.
Ogni tanto
me ne esco. Ma è una clip su TikTok in cui sei imbattuto, secondo me.
5 minuti fa.
Ora.
E quindi grazie, figo.
Abbiamo finalmente fatto questo episodio qua in cui siamo riusciti a fare un discorso che in genere ci prende tutti i pranzi della nostra vita quotidiana.
Esatto, cioè, esatto. Quello che avete appena visto è un pranzo in Marf Magazine / Studios.
Esatto. Quindi, va bene, grazie
ragazzi per essere arrivati fino a qua.
Grazie a tutti, grazie ragazzi, grazie a chi ci ha ascoltato. Iscrivetevi, seguiteci, chi più ne ha più ne metta, Spotify, Anchor, dove volete, YouTube, noi ovviamente siamo anche su TikTok e Instagram,
mi raccomando.
Sul nostro sito potete trovare gli approfondimenti dei pezzi e articoli, chiamiamoli così, mettiamo sul nostro Instagram. Niente, siamo arrivati alla fine, noi come sempre ci vediamo sabato prossimo, sempre qui su Marf Magazine.